Stiamo incominciando un po' lentamente perché aspettiamo un gruppo di persone della Gesci di Rimini che sta arrivando a piedi da Crevalcore, quindi, e poi starà oggi con noi. E una domenica, come avete sentito, che riguarda certo l'amore, e che pone per noi tanti pensieri belli, ma anche impegnativi, anche per le vicende che stiamo vivendo a livello di rapporti, non solo tra noi personali, ma soprattutto tra popoli, tra religioni. Ecco, mi sembra fin da adesso di poter porre alla vostra attenzione un'espressione che sentiremo due volte nel Vangelo, che è Padre vostro che è nei cieli, oppure Padre vostro celeste. Abbiamo iniziato questa Eucaristia proprio nel nome del Padre, e credo che possa essere questa espressione, questa parola, il fondamento su cui appoggiare anche ogni altra nostra costruzione di pensiero e anche di comportamento a partire dal Vangelo di oggi. Questa rivelazione luminosissima che il Signore fa di Dio come Padre celeste. Ecco, di fronte a questo ci disponiamo anche a chiedere al Signore la luce del suo spirito e il calore del suo perdono per avere dimenticato tante volte questa nostra prioritaria relazione con Lui. E questo poi può aver causato anche tante difficoltà, tante resistenze nei nostri rapporti con gli altri. Ecco, per tutto questo ci affidiamo alla misericordia di Dio. Potrei incominciare con un ricordo che dal primo momento in cui ho preso in esame queste letture, che è qualche giorno fa, un ricordo che mi è venuto immediato di quella famosa lettera che il Papa ha scritto, una delle sue ultime, Fratelli Tutti si chiama. Ve lo lascio anche magari come motivo di riflessione, di studio, provate a guardarci, perché molti di voi so che ce l'avete questa lettera, ne abbiamo parlato altre volte, l'abbiamo anche un po' cercata di diffondere. Al numero 59, provate ad andare a vedere a quel numero lì, è la Fratelli Tutti, che cosa fa Papa Francesco? Prende in esame proprio questa questione dell'amore del prossimo. È citata nel libro del Levitico, avete sentito la prima lettura, amerai il tuo prossimo come te stesso, è proprio quella frase che poi Gesù riprende quando gli chiedono qual è il primo dei comandamenti. E Papa Francesco dice che in questo amore del prossimo c'è uno sviluppo lungo la storia della rivelazione di Dio, perché sappiamo che Dio si rivela agli uomini, ma mica tutto d'un colpo, e si rivela a poco, quindi la rivelazione è qualcosa di progressivo, in continuo sviluppo. E questo sviluppo lo si vede anche nei Vangeli, no? Gesù dice, è stato detto, ma io vi dico. Cosa significa? Vuol dire che ci sono delle cose che sono state dette, però poi c'è anche qualcos'altro da imparare, e quindi sviluppi progressivi della verità. Allora, tornando al Papa, nella Fratelli Tutti, lui dice: l'amore del prossimo in un primo momento nella storia di Israele era inteso come l'amore verso proprio il prossimo, cioè quello che fa parte del tuo stesso popolo. Il prossimo, il fratello, e tu sei un ebreo, è l'ebreo che vive con te. Poi però, nel corso dello sviluppo della rivelazione, questo concetto di prossimo, anche di fratello, si dilata, dice il Papa, fino a arrivare a Gesù, quando Gesù dice sostanzialmente che ogni uomo è mio fratello. Questo da dove lo si vede? Lo si vede appunto da quello che vi facevo notare all'inizio della Messa, il fatto che lui chiami Dio e il nostro Padre che è nei cieli. Evidentemente il Padre che è nei cieli non è solo il Padre dei figli di Israele, ma di tutte le sue creature. E poi, in particolare, entra in questa descrizione di come è fatto questo Padre Celeste, dicendo di lui delle cose, per esempio che fa sorgere il suo sole e che fa piovere la sua pioggia, che fanno capire che entra in un rapporto che non è solo con un popolo, perché il sole sorge per tutti, la pioggia cade per tutti. Quindi presenta questo Dio come un Dio universale. E quindi, dice il Papa, sono tutti suoi figli, e quindi sono tutti fratelli. E questo è il titolo appunto della sua lettera. E quindi quello che all'origine poteva essere interpretato come amerai il prossimo tuo come te stesso, un comandamento solo riguardi dei figli del tuo popolo, lo dice, Prendo il testo del Levitico di oggi. Non ti vendicherai e non serberai rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il tuo prossimo come te stesso. Io sono il Signore. È chiaro che sta parlando degli ebrei in rapporto con altri ebrei. Però poi quando Gesù invece dice questo, Padre Celeste che fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, fa piovere sugli ingiusti e sui giusti, allora si vede che il concetto di fratello, di prossimo, si allarga veramente a tutti, e poi non solo a tutti i buoni, i giusti, ma proprio tutti, anche i cattivi. E questa è una questione piuttosto impegnativa. Verrebbe anche da pensare, ma quindi c'è una contrapposizione tra l'Antico e il Nuovo Testamento. Gli ebrei sono invitati ad amare i loro simili, e i loro connazionali, invece Gesù ci dice no, bisogna amare tutti. Sarebbe un po' eccessivo, e sarebbe anche un'interpretazione, credo, sbagliata di quella espressione che lui dice: è stato detto ma io vi dico, come se lui contrapponesse l'Antico e il Nuovo Testamento. In realtà io ritengo che Gesù qui stia dicendo: è stato detto da alcuni che interpretano male l'Antico Testamento, ma io vi dico che la giusta interpretazione è quest'altra. Cioè Gesù tante volte, anche quando è interrogato da coloro che lo vogliono un po' mettere alla prova, mettere alle strette, cosa fa? Si riferisce sempre all'Antico Testamento per difendersi. Quindi bisogna, credo, stare attenti a contrapporre l'Antico e il Nuovo. E un mio fratello, per esempio, stamattina mi diceva, per esempio, sull'amore dei nemici, ti ricordi di quel racconto del secondo libro dei Re? Quindi pieno Antico Testamento, in cui succede, è uno dei racconti del ciclo, cosiddetto ciclo di Eliseo. Eliseo era un profeta, e al capitolo 6 del secondo libro dei Re succede questo, che ci sono c'è l'esercito arameo, che vuol dire oggi i siriani, che sta assediando una città in Israele. E allora il profeta fa una preghiera, dice: Signore, colpiscili e rendili tutti ciechi. E all'improvviso questo esercito arameo e viene colpito dalla cecità. E allora a quel punto il profeta va da loro e dice: venite con me. Se, dove volevate andare voi? Noi dovevamo andare in quella città. Sì, venite con me. E se li porta dietro nella capitale del regno di Israele, che era Samaria, proprio al centro, che era naturalmente difesissima, agguerritissima. Questi si trovano al centro di questa città. A quel punto Eliseo dice: adesso, Signore, ridagli la vista. E questi si trovano circondati dall'esercito nemico. E a quel punto succede una cosa. Che dicono a Eliseo? Il re dice a Eliseo: Signore mio, posso colpirli adesso? Eliseo dice: no, piuttosto dagli da mangiare e da bere. E così si organizza una festa per questi nemici al centro di Samaria e dice, si conclude l'episodio. Da quel momento gli aramei non andarono più a disturbare Israele. Allora questo è un raccontino che ci fa vedere che c'è anche un'altra ipotesi di rapporto con i nemici. Anziché fargli guerra, provategli a dare da mangiare e da bere. Qui siamo vicinissimi al messaggio di Gesù. È stato detto, ma io vi dico, anzi, amate i vostri nemici, pregate per loro. E qui siamo ancora in pieno Antico Testamento. Mi piace ricordare a questo proposito anche un altro raccontino che invece è di San Francesco, ma è famosissimo perché è anche nei Fioretti, che riguarda i briganti di Monte Casale. Monte Casale è un paesino che sta sopra San Sepolcro. E c'erano dei briganti che disturbavano molto la popolazione. E lì c'era anche un romitorio, cioè un luogo di abitazione solitaria dei primi frati di San Francesco, i quali dicevano: oh, questi qua proprio disturbano tutti e poi vengono da noi la notte a chiederci l'elemosina. E noi cosa dobbiamo fare? Perché d'altra parte noi dovremmo dare l'elemosina, però è vero che sono anche dei briganti e fanno un sacco di danni alla popolazione. E pongono questo problema a Francesco. E Francesco gli dice: fate così, la prossima volta che vengono, preparate loro una bella tavola imbandita e date loro da mangiare. E intanto, mentre mangiano, cominciategli a parlare del Vangelo. E questi fanno così, e adesso va bene. Il resto della storia lo lascio a voi, si trova nella leggenda perugina oppure nei Fioretti, i briganti di Monte Casale, e succede che molti di questi briganti si convertono, entrano nei frati, in ogni caso smettono di rompere le scatole agli abitanti di Monte Casale, di San Sepolcro. Va bene, sono tutti esempi che ci fanno vedere l'ipotesi che fa Gesù, che non è un'ipotesi peregrina, non è un'ipotesi lontana, non è qualcosa di assurdo. Forse è l'indicazione di una strategia che porta uno stile nuovo di relazioni. Qui però adesso mi fermo perché sennò anche vi annoio. E a questo punto è evidente, no, che sorge per noi una domanda che vorrei fare a Giovanni, vediamo un po' lui come risponde, ma anche voi potete dire qualcosa, perché un po' di tempo ce l'abbiamo. Oggi ci sono questi ragazzi, sono venuti fin da Rimini, credo non a piedi, da Rimini, quindi è meglio trattarli bene, insomma, dargli loro un pasto appunto abbastanza sostanzioso. Cioè la domanda che sorge a tutti naturale è: bene, allora cosa facciamo qui oggi? Con la questione di Russia e Ucraina. Allora, perché finora li abbiamo aiutati così gli ucraini, gli mandiamo delle armi. Che facciamo rispetto a quello che Gesù dice nel Vangelo, a quello che il Levitico dice nell'Antico Testamento? Fratelli tutti, amare il nemico, pregare per lui. li percuoti su una guancia, porgili anche l'altra. Cosa pensi di questa questione?
Faccio dei pensieri sbagliati, perché c'è sempre stata una crisi familiare, finché siamo stati ragazzi, noi figli, perché la mamma era sediata dalla paura della scuola. Non eravamo mai abbastanza bravi. Eravamo in realtà piuttosto bravi, ma... E soprattutto, secondo lei, c'era un guaio primaverile, perché essendo primavera era facile innamorarsi, diciamo così, prendere una cotta. Allora lei non sopportava l'avvicinarsi di queste due situazioni, la cotta primaverile e la fine dell'anno scolastico, ed era proprio il momento in cui invece si facevano le ultime interrogazioni. Per esempio, io in matematica ero molto asino e quindi bisognava che riprendessi qualche cosa per non farmi rimandare a ottobre, perché in casa nostra non si poteva essere rimandati a ottobre, era come una bocciatura. E quindi l'innamoramento era proibito. Però l'innamoramento era molto contrario alla stagione primaverile, al fatto che si era conosciuti meglio a scuola, che qualche volta si era andati anche al cinema qualche pomeriggio un po' di nascosto, perché città piccola, tutti sapevano tutto di tutti e quindi era un po' pericoloso. Lei poi, la mamma, faceva finta anche qualche volta di non sapere. Quando però la facevamo proprio arrabbiare, tirava fuori tutto. E siete stati al cinema anche ieri, eccetera. E quindi c'era una lotta familiare, perché noi dicevamo, allora non si può volere bene? No, si deve volere bene, ma non ci si deve innamorare. Ma come? Ma ti pare? E il papà non è stato mai innamorato di te e te non sei stata innamorata di lui. E noi ci ricordavamo, piccolissimi, e negli anni della guerra, verso la fine della guerra, dove però la guerra non finiva mai, quindi lui non c'era mai, lei era proprio distrutta. Noi abitavamo in una casa alta sul paese e c'era come una strada in salita e una scala anche del paese che portava fin su questa collina dove noi abitavamo. E lei però tutte le sere stava là così a vedere se per caso arrivava qualcuno quella sera. E quando veniva a tavola in ritardo, noi eravamo a tavola con le zie, c'era un po' di rimprovero nei suoi confronti e lei aveva qualche lacrimuccia perché lui non era arrivato. Questa cosa però infilò una specie di equivoco nella disciplina familiare, perché noi volevamo difendere l'amore, solo che quando però ci siamo andati dentro noi difendavamo questo amore. E quindi noi abbiamo conosciuto nella nostra mamma una certa opposizione all'amore, che poi non era vero, si intende, l'amore importante, lei ce l'aveva tutto. L'innamoramento era un po' più fragile sull'innamoramento e quindi chiedeva, aspettate luglio. Aspettate luglio, ma come aspettate luglio? Noi vogliamo andare con quella lì, cosa c'entra aspettare luglio? Allora c'è un ostacolo dell'amore? Era venuta avanti un po' questa domanda difficile. Tutto tramontò quella sera appunto che vi ho già raccontato, di quando lui all'improvviso tornò dalla guerra. Erano 5 anni che era stato via. Solo una volta si erano visti per 2 giorni e infatti era nato poi, dopo un po' di mesi, il mio fratello più piccolo. E poi dopo, quando ne sono arrivati altri 2, insomma, quindi noi sapevamo che voleva dire volersi bene, fare dei figli. Era un po' una dottrina passata, ma noi non lo sapevamo. E quindi sapevamo che 2 si volevano bene e quindi nasceva un bambino. E quindi l'idea del volersi bene e dell'essere promossi agli esami per noi era una difficoltà e grandi lotte con la mamma, è vero. Solo il ritorno dalla guerra di lui aveva un po' cambiato le cose, perché vedevamo che anche lei perdeva un po' di tempo con lui, dal fatto che la prima sera dopo il suo ritorno dalla guerra lei ci aveva informati che io e il mio fratello, io avevo 6 anni e lui 4, non potevano continuare a dormire nel lettone perché era arrivato il papà. È vero, quindi siamo stati tutti presi dentro fin da piccolissimi dalle questioni della bontà dell'amore. Io sono per la bontà dell'amore, più che per l'amore buono. E quindi mi è rimasto qualche difettuccio nella testa e nel cuore. Però, giusto per dire che il discorso dell'amore è un discorso molto delicato. Tanto che nella lingua italiana è venuta fuori una frase fatta, è vero, più o meno sincera: ti voglio un bene da morire. Ma è proprio così. Ecco, quindi sull'amore io sono un po' sempre in bilico.
Bene, restiamo in bilico. E credo che proprio ciascuno debba applicare a sé, e che noi non possiamo neanche pensare di insegnare il Vangelo agli ucraini, e ognuno nella sua situazione cercherà di capire che cosa questo Vangelo e anche le cose che Giovanni Belle ci ha raccontato significano e comportano nella concretezza della nostra vita, anche se sono molto costose.